ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che nessuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, Gesù chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ma essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso fra di loro chi fosse più grande. Sedutosi, Gesù chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Chi accoglie me, chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, il Padre. Proprio questo tema volevo affrontare nell'omelia di oggi. Cioè, i bambini nel Vangelo, nella Sacra Scrittura e nel Vangelo in particolare. Perché i bambini, avete sentito anche oggi, sono presi anche, a partire dalla loro condizione, come metafora di altri significati. Una precisazione preliminare. Il bambino, nella civiltà biblica, è considerato più o meno allo stesso modo in cui è considerato nei paesi vicini. Cioè il bimbo è proprietà del padre, non della madre. Ed è una ricchezza per il popolo, ma non è soggetto di diritto, non ha diritti. Se si legge alcuni brani del libro dei Proverbi dell'Antico Testamento, sono da telefono azzurro, ecco, proprio da denunciarli, Il padre che non batte i propri figli con la verga non è degno del suo nome di padre. Ora non mi ricordo le parole esatte, ma insomma sono queste più o meno. Quindi il bambino non è soggetto di diritti. Certamente la vedova e l'orfano, che sono l'anello debole della catena sociale del popolo ebraico, in Dio trovano il proprio difensore. E anche i profeti affermano che il vero culto a Dio è proteggere gli orfani e difendere le vedove, ma il bimbo non è soggetto di diritto. È vero anche, va precisato, che i primogeniti maschi, non le femmine, e nemmeno tutti i maschi, i primogeniti maschi sono considerati molto quasi da diventare soggetti di diritto, ma perché c'è un disegno teologico su di loro, perché Dio sceglie i primogeniti per portare avanti il suo progetto, ma non perché valgono in sé. Nella mentalità di allora, ma che dico, la mentalità di allora, quando ero ragazzo io, più o meno la mentalità era questa, cioè che i figli sono perfettamente sostituibili, no? Nel libro di Giobbe si legge che a Giobbe morirono tutti i figli, morì poi lui, si ammalò lui, ma alla fine la sua vita rifiorì ed ebbe, fu felice perché ebbe altri figli, ma quelli sostituiscono quelli morti, non ci interessano, insomma, no. Sono perfettamente sostituibili. Ma io mi ricordo anche che la mentalità della società in cui vivevo io da bambino, ormai 90 anni fa, più di 90 anni fa, era questa. Una donna rimaneva incinta 13 volte per avere almeno 3 figli, perché 10 morivano. Quindi era non è che ci si soffermava su quello che era morto, si faceva il conto complessivo. Ora non c'è più, per fortuna, questa mentalità. Quindi i primogeniti maschi erano considerati, pensate a Isacco, pensate a Giacobbe, pensate a Mosè, lui viene salvato dalle acque addirittura, c'è un progetto su di lui, a colui che deve liberare il suo popolo dalla schiavitù. Ma gli altri figli sembra che non valgano come soggetti, sono sostituibili. Questo bisogna tenerlo presente, se no tutto il tema dei bambini nel Vangelo, che oggi lo ricorderemo, ma che è molto sottolineato, si rischia di non capirlo. Quindi bisogna tenere presente che il panorama della cultura giudaica a cui Gesù appartiene nei riguardi dei bimbi è questo. Ora io non sono in grado, azzardo una interpretazione, ma io credo che bisogna arrivare almeno in astratto per giungere alla coscienza del bambino come soggetto di diritto. Credo bisogna arrivare all'illuminismo, è 1700 da noi in Occidente, quindi non se ne parlava prima. Allora si capisce meglio quello che Gesù fa e dice, si capisce meglio. Bisogna porlo in questo contesto per capirlo bene. Gesù prese un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini in nome mio, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie il Padre. A questo bisogna aggiungere anche, lo sapete, dei 4 Vangeli, 3 si chiamano, sono simili, si somigliano fra di loro, Matteo, Marco e Luca. Giovanni l'ha scritto decenni dopo e quindi integra un po' quello che loro non hanno detto. Ma questi tre Vangeli in genere raccontano gli stessi episodi da un punto di vista diverso, però. L'Evangelista Matteo, quando racconta questo episodio di Gesù e i bambini, aggiunge una cosa importantissima e dice, riporta un detto di Gesù che gli altri invece non riportano. E dice: state attenti, cito testualmente, non disprezzate nessuno, cioè i bambini li accarezza, li abbraccia e dice: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. E poi aggiunge: non disprezzate nessuno di questi piccoli, non dice più bambini. Il testo originale dice micron, anche a non sapere il greco si capisce, i piccoli, quelli che non contano nulla, quelli come loro che non hanno diritti, che non sono soggetti di diritto. Non disprezzate nessuno di questi piccoli, quindi c'è il passaggio dai bambini a tutti quelli che nel mondo non contano nulla. Perché io vi dico che in cielo i loro angeli vedono continuamente la faccia del Padre mio. Ma anche qui va precisato un particolare, se no si dice che vuol dire vedono continuamente la faccia del Padre mio. Bisogna ricordare, l'abbiamo detto più volte, è capitata più volte l'occasione di sottolinearlo, che la Bibbia dice nessuno può vedere Dio nel volto. Che vuol dire? Non ce l'ha nemmeno il volto di Dio, non so, non ve lo so dire, ma è la messa in pratica del comandamento non nominare il nome di Dio in vano, che non vuol dire tanto non bestemmiare. Nominare il nome di una cosa per l'ebreo voleva dire conoscerla intimamente, conoscerla a fondo, esaurirla nella sua conoscibilità. Dio, di fronte a Dio non pensare mai questo. Anche il Vangelo, Dio è oltre il Vangelo anche. Gesù è il volto di Dio, ma Dio è oltre Gesù anche. Ci dà dei raggi di luce, è amore, è agape, amore che si dona. Dice tanto. Però noi si chiacchiera troppo su Dio, è poco con Dio. Si crede di sapere, i preti specialmente, credono di saperne tante, ci vorrebbe tanta più modestia anche nell'avvicinarsi a questo. Perché si rischia, se no, di scivolare nel possesso. Lo so io chi è Dio. Ecco perché non si può nominare il nome di Dio. Nominare il nome di Dio, lo ripeto, vuol dire presumere di conoscerlo a fondo. Non so se lo sapete, ma ora non lo so, ora, almeno in passato, nell'antichità, la moglie in Oriente, in alcune culture orientali, non poteva pronunciare il nome del marito, pensate. Il marito era Baal, era come una divinità, ma insomma, non poteva pronunciarlo, voleva dire metterlo a nudo, voleva dire io lo conosco, no, deve avere questo terribile da un punto di vista del femminismo. Ecco. Ma per dire, questa era la mentalità egemone, vincente in certe culture, compresa quella ebraica. Quindi Matteo passa esplicitamente dal bambino, metaforicamente, a ciò che rappresenta il bambino, cioè i piccoli, tutti quelli che come lui non hanno alcun peso, tutti quelli che come lui di fatto non sono soggetti di diritto, anche se sono adulti e lo dovrebbero avere. Quanti sono nel mondo quelli che non sono soggetti di diritto? Ebbene, Gesù dice che i bambini, i piccoli, hanno un angelo che li rappresenta davanti a Dio, singolarmente. Già il profeta Daniele aveva detto che i popoli e le città hanno un loro angelo davanti a Dio. Ma qui si dice che tutti i senza diritto, bambini e adulti, hanno un angelo che sfida Dio, che lo guarda in volto, nessuno lo può guardare. Ma il difensore, il rappresentante del senza potere, guarda Dio e gli dice, guarda, è dimenticato da tutti lui. Questo pensiero, che di modesto significato teologico, che il profeta Daniele dice che tutti i popoli hanno un angelo che li rappresenta, diventa per Gesù una metafora di un'affermazione di portata gigantesca. Come se dicesse, voi dite che i popoli hanno un loro angelo che guarda Dio e li rappresenta davanti a Dio, ma io vi dico che ogni bambino, ogni creatura umile che non ha potere ha davanti a Dio un suo angelo che vede la faccia del Padre. E ricordate che vedere il volto di Dio nel linguaggio biblico è segno di suprema resistenza, perché nessuno può vedere Dio e restare in vita, si dice. Mi ricordo, si dice di Mosè che vide Dio che passava, ma lo vide di tergo, di spalle. Il volto non l'ha visto. Dio è mistero. Sappiamo soltanto qualche raggio di luce, che Dio è amore che si dona. Poi per il resto siamo modesti. Non si tratta quindi di dire che questi bambini e questi senza potere hanno una protezione divina particolare, cosa pur sempre confortante, ma di una rappresentanza presso Dio, di un testimone dell'esistenza individuale di ogni bambino e di ogni persona umile e povera, dei loro diritti inalienabili. Quindi disprezzare soltanto uno di questi piccoli grida vendetta al cospetto di Dio. È la minaccia più terribile che sia uscita dalla bocca di Gesù. Vi ricordate? Altrove, sempre parlando di questo argomento, dirà, noi si parla sempre della misericordia di Gesù, ma a volte dice delle cose terribili. Questa, per esempio, il giovane ricco, mi viene in mente, un osservante che Gesù stima al primo incontro, che dice, quando gli dice a lui, va bene, sei un osservante, apprezzabile, ma ti manca una cosa. Vai a consolare il dolore di coloro che piangono. Vai nel mondo a ridare speranza a chi l'ha perduta. E lui risponde, fermi tutti. Finché si tratta di osservare i comandamenti, ci sto, ma qua trineo si toccano. Io rinuncio proprio a nulla. E Gesù a lui, l'osservante, gli dice com'è difficile che quelli come lui entrino nel regno dei cieli. Noi queste affermazioni di Gesù si cassano, si censurano, si cancellano. E invece a volte è terribile, ma qui è ancora più terribile. Chi scandalizza uno solo di questi piccoli, di questi bambini e di questi piccoli che somigliano a loro, non avendo alcun diritto, meglio che si suicidi. Ha detto Gesù questo. Quindi pensate, Gesù il mite, il misericordioso, chi dimentica gli ultimi della terra, coloro che non hanno diritti, meglio che si ammazzi. Più precisamente a lettera dice, meglio che si attacchi una pietra al collo e si butti in mare. Gesù questo. Quindi bisognerebbe riflettere, non so se vi siete accorti, che è da questo brano che è nata tutta la teologia dell'angelo custode. Ve ne siete accorti? Ma noi l'angelo custode l'abbiamo castrato, l'abbiamo censurato nella parte più minacciosa, che è questa. Che mi diceva? L'infanzia di quelli della mia età, o anche un po' più giovani, è stata dominata dalla teologia dell'angelo custode. Lo ricordo sempre, come diceva la preghiera, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, e così sia. Ma che mi dicevano? Mi diceva la mia nonna, quando attraversi la strada, l'angelo custode ti guida perché tu non abbia un incidente. Ecco. Quando tu hai un'interrogazione, rivolgiti all'angelo custode. Mi diceva, studia. Rivolgiti all'angelo, come dice anche studia, insomma, rivolgiti all'angelo custode, ti aiuta lui. Altro che aiutare. L'angelo custode è lì a sfidare Dio, a dire guarda, queste tue creature sono dimenticate da tutti. E quindi conclude dicendo chi si dimentica di loro, meglio che si ammazzi. Altro che angelo custode. Gli angeli custodi sono lì a sfidare Dio, guardano Dio negli occhi, si potrebbe dire, e gli dicono non ti dimenticare di loro, che sono dimenticati da tutti. Il bimbo quindi, come un senza diritti, viene preso come metafora di tutti coloro che nel mondo sono senza diritti. Non so se vi ricordate la poesia di Brecht, che mi piace tanto a me, la poesia di Brecht intitolata Domande di un lettore operaio. Si parla proprio di questo argomento e dice il giovane Alessandro Magno, l'imperatore, il giovane Alessandro conquistò l'India da solo. Cesare sconfisse i Galli, non aveva con sé nemmeno un cuoco? Tebe dalle sette porte, chi la costruì? I re? Sono stati i re a strascicare i blocchi di pietra per costruire Tebe? E continua Brecht. Ogni 10 anni un grand'uomo chi ne pagò le spese? Dentro i libri di storia ci sono soltanto i nomi dei re, e gli altri sono finiti nei sotterranei della storia, senza nome, come quelli di oggi che scappano con i barconi e finiscono in fondo al mare, con cime per la storia degli altri. Questi hanno un angelo che li rappresenta, che guarda Dio negli occhi e dice: ricordati anche di chiedere a quelli che invece hanno diritti di ricordarsi di loro. E aggiunge dicendo: chi si dimentica di loro, meglio che si suicidi. Quindi altro che la poesia dell'angelo custode. Questi sono i piccoli di cui parla Gesù. Quindi l'interpretazione classica dell'angelo custode si fermava su un piano sentimentaloide. Sappi che tu hai accanto un angelo che ti protegge sempre quando attraversi la strada, quando dai un esame, quando sei malato. E va bene, no? Non è che io voglio cancellare questo. Voglio però riportarlo nella sua interpretazione originale. Nel Vangelo ha un significato totalmente diverso. E allora il mondo, guardiamolo così, se crediamo in Gesù Cristo. Dov'è più della metà dell'umanità, mentre pochi imbandiscono le tavole delle trattative, del libero mercato? Pensate a quello che succede oggi. Dove sono gli altri? Nei sotterranei della storia. Ma avete cantato ora il Magnificat, Dio ha scelto Maria, che potere non ha? È un tema fondamentale nel Vangelo questo. Si dice spesso noi, Dio è assente, Dio non c'è, Dio non se ne cura. C'è anche un salmo che prega così, lamentandosi. Dio non se ne cura della nostra storia. Gli innocenti soffrono, ma spesso Dio non si trova perché lo cerchiamo dove non può esserci. Lo cerchiamo nel frastuono e forse nel silenzio delle coscienze. Viene in mente Elia che l'aspettava dal terremoto, dalla tempesta, dall'incendio, ma Dio arrivò a lui come voce di un silenzio sottile, dice il primo libro dei Re. Lo cerchiamo installato nel centro della città e invece fuori delle mura, dove Gesù è morto, è stato ucciso, è nato fuori delle mura, in una stalla, perché per lui non ci fu posto, ed è ucciso fuori delle mura. Lo cerchiamo nella forza e forse nella fragilità, perché se Dio è amore, l'amore è forte. Io credo che l'amore è forte, ma è fragile. Forte non vuol dire che non è fragile. Spesso le cose più forti, più incisive, sono quelle più fragili, come il diamante, che graffia il vetro, ma se casca in terra va a mille pezzi. Ecco, io credo che dovremmo riflettere su questo. Stiamo attenti a non censurare anche le parole forti di Gesù. Ecco. Noi siamo vittime ancora delle definizioni metafisiche di Dio. Dio onnipotente, Dio onnisciente, Dio è dappertutto, diceva un tale. Ma Dio è dappertutto, ma dipende. Dio è dove lo si lascia entrare. Tocca a noi farlo entrare nelle situazioni perché le sani. Il Vangelo ci racconta che Gesù, quando si vuol fare riconoscere come Messia di Dio, rimette in luce, fa affiorare gli assenti della storia, quelli che sono nei sotterranei della storia, che non verranno mai alla luce. Pensate che miseria per l'umanità sapere anche... No, l'Italia viene accusata, ora verrà giudicata, perché ha lasciato morire dei profughi nel mare. Quindi pensate... Quanto siamo responsabili di questo? Quanto è attuale questo discorso? Gli assenti della storia, quanti sono? Tanti. I senza nome, i senza diritti, sono la maggioranza dell'umanità. E allora che fare? Intanto cominciamo a fare in modo che non siano assenti dalla nostra sollecitudine. Come? Non lo so. Ognuno scelga lui, anche poco, anche parlandone, anche solo parlandone fra di noi è un modo di far riemergere queste persone. Noi abbiamo Villaiole, le RSA oggi sono fra i luoghi dove i senza nome vanno a finire. E ricordo sempre una volta c'era un'assemblea anni fa, e anche, non mi ricordo solo il tema dell'assemblea, del peccato, non me lo ricordo bene. E alla messa della vigilia anch'io coinvolsi quelli di Villaiole in questa riflessione, mettiamo del peccato, ora non mi ricordo. E mi ricordo l'intervento di uno che disse: qui non si può neanche peccare, perché siamo nulla, non abbiamo né desideri, né aspettiamo nulla, anche il peccato è impossibile. Vi fa effetto a voi sentirlo dire da un vecchio? Magari poi scoprì, non ricordo questo, che quello era stato abbandonato dai figli, quindi un senza nome anche lui. Quanti sono, quanta gente c'è nei sotterranei della storia? Ecco, tocca a noi dare un nome. Levinas, quel filosofo francese che dice: se un uomo non nasce e non giunge e non cresce, giungendo a maturità, è un senso che rimarrà nascosto per sempre. Perché ci sono quello che puoi dire te, nel modo con cui tu lo dici, lo puoi dire solo te. Nemmeno un santo lo può dire. Quindi se non lo dici te, perché rimani senza nome, senza coscienza, senza intelligenza, o muori prima, non lo dirà nessuno. È un impoverimento per tutti. Ecco, proviamo a guardare il mondo anche da questo punto di vista. Mi direte: si fa poco, va bene, si faccia quel millimetro che ci è possibile. Ricordate quel detto rabbinico molto sapiente che dice: non toccherà a te portare l'opera a termine, ma non sei libero di sottrartene. Quel millimetro faglielo fare. Dice: ma io non la vedrò finita. La vedranno altri finita. Anche te vedi finite o quasi delle cose che non hai contribuito a terminare. Bisogna entrare in questa logica comunitaria e uscire da una logica individualista. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.